Cari amici, care amiche di radio, buon consiglio, buona giornata. Siamo nella settimana santa, che è la settimana culmine di tutto l'anno e che ci porta poi alla Pasqua e anche, quindi anche il nostro appuntamento mensile che parla di dottrina sociale della Chiesa, vogliamo vederlo proprio nella prospettiva di questa settimana santa. Può sembrare un po' strano accostare la spiritualità della settimana santa con i temi sociali, politici, economici, e invece è proprio nel mistero della settimana santa che affonda la radice dei criteri con cui poi vogliamo affrontare tutti i temi sociali, politici, economici. E questo è forse un passaggio a cui non siamo abituati, perché siamo sempre abituati ad affrontare i temi, diciamo, della società sempre o trattandoli soltanto come se fossero una cosa totalmente autonoma, oppure condendoli un po' di buoni atteggiamenti morali che vengono dalla nostra fede, ma non fatichiamo normalmente a capire il nesso che c'è diretto tra la nostra fede e l'affronto di tutti i problemi che affrontiamo poi nella vita quotidiana, da quelli familiari a quelli diciamo più generali, sociali. E allora diciamo che da questo punto di vista è provvidenziale che ci troviamo a fare questo incontro proprio a questo tipo di riflessione proprio nella Settimana Santa, perché ci dà proprio lo spunto di tornare alla radice, alla sorgente di quello che è poi anche l'ordine naturale della società. Perché dico questo? Perché il punto centrale da cui tutto parte, da cui parte la prospettiva cristiana, è l'amore, è l'atto d'amore che trova il punto più alto, almeno come espressione, come immagine nella crocifissione, nella morte di Gesù in croce. E questo è il punto centrale. Non per niente noi abbiamo poi la croce come simbolo, proprio perché questo amore è proprio il segno più grande dell'amore di Dio verso gli uomini, verso ognuno di noi e verso tutti gli uomini. E questo qui è proprio il fondamento anche, poi sappiamo, dell'amore al prossimo. L'Apostolo San Giovanni dice nella sua prima lettera, al capitolo 4, carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Questo è un punto centrale che lega l'amore di Dio per noi, che è l'amore. E quindi anche il nostro amore verso Dio e l'amore al prossimo, ma cose che poi approfondiremo andando avanti. Però mi sembra importante fermarsi un momentino proprio sul mistero di questo amore di Dio, che anche qui diamo tante volte per scontato, parliamo tanto, sì, l'amore di Dio, Dio ci ha amati, ma veramente poco ci fermiamo a riflettere sulla profondità di questo amore, di cosa vuol dire. Dire accettare la morte in croce. Io soltanto, ovviamente, non possiamo fare tutta una meditazione, ne avrete tantissimo in questa settimana di meditazioni sulla passione, ma ci sono alcune frasi, persino di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che sono comunque belle, che volevo offrirvi anche come spunto per dare l'idea di questo incommensurabile amore di Dio che facciamo fatica anche ad esprimere con le parole. Ti dice Sant'Alfonso, eccoci alla crocifissione, all'ultimo tormento che diede morte a Gesù Cristo. Eccoci al Calvario, fatto teatro dell'amor divino, dove un Dio lascia la vita in un mar di dolori. Ah mio Gesù, da chi mai vi furono inchiodate le mani e i piedi su questo legno, se non dall'amore portato agli uomini? Voi, col dolore delle mani trafitte, voleste pagare tutti i peccati che gli uomini hanno fatti col tatto, e col dolore dei piedi voleste pagare tutti i nostri passi da noi dati per andare ad offendervi. Ecco come si ama, pare che ci dica tutti lo stesso Redentore dalla croce, allorché noi, per non soffrire qualche molestia, abbandoniamo le opere di suo gusto e talvolta giungiamo a rinunziare anche alla sua grazia e al suo amore. Egli ci ha amati sino alla morte e non scese dalla croce se non dopo di avervi lasciato la vita. La morte di croce che è una morte terribile, una morte peggiore. Sant'Agostino dice non esservi morte più acerba che la morte di croce, perché, come riflette San Tommaso, i crocifissi sono trafitti nelle mani e nei piedi, luoghi che per essere tutti composti di nervi, muscoli e vene, sono sensibilissimi al dolore. E lo stesso peso del corpo che pende fa che il dolore sia continuo e sempre più si aumenti sino alla morte. Ma i dolori di Gesù superarono tutti gli altri dolori, mentre dice l'angelico che il corpo di Gesù Cristo, essendo perfettamente complessionato, era più vivace e sensibile ai dolori. Ecco, poche parole, ma che forse ci fanno almeno intuire l'enormità del dolore innocente sopportato da Cristo a causa dei nostri peccati, messo a confronto con, come dice Sant'Alfonso Maria dei Liguori, noi, pur di non soffrire qualche piccola molestia, abbandoniamo, le opere di Dio, lo tradiamo, pecchiamo, ci allontaniamo dal suo amore, e per dire l'abisso che c'è fra l'amore di Dio e la nostra pochezza, e malgrado tutto, appunto, Dio non scende dalla croce se non dopo aver dato la vita, come dice appunto Sant'Alfonso. Ecco, questa riflessione. Non è, come dire, il pensierino della settimana santa, ma è la coscienza che deve animare tutto il nostro vivere, ovviamente la nostra vita personale, ma la nostra vita, sociale, perché noi siamo fatti appunto per vivere con gli altri, non siamo fatti così per vivere da soli. E allora torniamo ancora alle parole di San Giovanni, Apostolo, perché se Dio ci ha amati, abbiamo visto come ci ha amati, cominciamo a intuire come ci ha amati, e anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E non semplicemente così, in modo sentimentale, perché tante volte noi appunto ci consideriamo l'amore in un modo sentimentale, quello che dice anche l'enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est, Dio è amore, l'enciclica del 2005, che anche questa pone appunto una serie di criteri chiari che anche per la dottrina sociale. L'amore è un qualcosa di molto più profondo che un semplice sentimento che poi è passeggero. E questo amore trinitario che si rivela attraverso Cristo rivela anche la vocazione della persona umana all'amore. Questo ce lo dice anche il compendio di dottrina sociale della Chiesa, che io cito sempre, porto sempre come punto di riferimento per i nostri incontri. E non a caso proprio il compendio di dottrina sociale della Chiesa dedica tutta la prima parte proprio alla descrizione dell'amore di Dio, perché questo è il fondamento e quindi con tutte le conseguenze che questo comporta. Tale rivelazione, troviamo appunto il numero 34 del compendio di dottrina sociale della Chiesa, illumina la dignità e la libertà personale dell'uomo e della donna e l'intrinseca socialità umana in tutta la loro profondità. Essere persona a immagine e somiglianza di Dio, perché questo siamo, comporta un esistere in relazione, in rapporto all'altro io, perché Dio stesso, uno e trino, è comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nella comunione d'amore che è Dio, nel quale le tre persone divine si amano reciprocamente e sono l'unico Dio, la persona umana è chiamata a scoprire l'origine e la meta della sua esistenza e della storia. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, perché l'amore quindi è l'amore di Dio è anche il paragone, come dire, la rivelazione anche della nostra vocazione all'amore e anche il comandamento di amare il prossimo. E qui possiamo riprendere anche l'enciclica Deus Caritas Est, scusate perché io ho diversi appunti e quindi magari non sempre sono velocissimo a cambiare pagina, però ecco, qui torniamo sempre, anche in questa enciclica c'è appunto il riferimento alla croce e ci dice appunto Benedetto XVI, nella sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso, nel quale egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo. Amore questo nella sua forma più radicale. Lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni, comprende ciò che è stato il punto di partenza di questa lettera enciclica, cioè Dio è amore. È lì che questa verità, quindi è lì, cioè nel fianco squarciato di Cristo, che la verità di Dio amore può essere contemplata. Ma diciamo che Gesù no, non si ferma qui, non siamo qua semplicemente a pensare a quello che è successo 2000 anni fa. Ci dice ancora Benedetto XVI. A questo atto di offerta, cioè a questo amore donato sulla croce, Gesù ha dato una presenza duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena. E anche qui siamo sempre nel pieno della Settimana Santa, qui ci riferiamo al Giovedì Santo. Egli anticipa la sua morte e resurrezione donando già in quell'ora ai suoi discepoli, donando già in quell'ora ai suoi discepoli nel pane e nel vino se stesso, il suo corpo e il suo sangue come nuova manna. L'Eucaristia quindi ci attira nell'atto oblativo di Gesù, cioè partecipando all'Eucaristia, vivendo l'Eucaristia, noi viviamo, veniamo coinvolti, dice Benedetto XVI, veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione, veniamo fatti partecipi di questa sua donazione. Questo non è soltanto come dicevo prima, una questione semplicemente personale. È ancora Benedetto XVI che ci spiega questo fatto. Cioè, dice al numero 14, sempre della Deus Caritas Est. C'è da fare attenzione a un altro aspetto. La mistica del sacramento ha un carattere sociale, perché nella comunione sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicanti. Poiché c'è un solo pane, dice San Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. L'unione con Cristo, cioè, è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me. Posso appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno suoi. Diventiamo un solo corpo. Amore per Dio e amore per il prossimo ora sono veramente uniti. Il Dio incarnato ci attrae tutti a sé. Solo a partire da questo fondamento cristologico sacramentale si può capire correttamente l'insegnamento di Gesù sull'amore. Quindi si capisce quindi il duplice comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Nel culto stesso, nella comunione eucaristica, quindi, è contenuto l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri. Ma c'è un passaggio ulteriore, perché l'amore verso gli altri non è soltanto, non si limita soltanto a quelli che condividono, la nostra stessa fede. Ma come sempre Benedetto XVI spiega, sempre nella Deus Caritas Est, la parabola del buon samaritano ci porta a vedere che il concetto di prossimo viene universalizzato, rimanendo sempre concreto. Questo ci fa capire che appunto il muoversi verso gli altri è parte, come dire, parte integrante proprio del mistero anche della rivelazione di Dio, del mistero della Settimana Santa, il mistero dell'amore. Ed è per questo che, tra l'altro, Benedetto XVI è interessante come lega poi quella che è la realtà immediata delle comunità cristiane, della Chiesa, fin dalle sue origini, quindi vive la carità, quindi l'attenzione ai poveri, agli emarginati, le vedove, gli orfani, eccetera, come dimensione fondamentale del suo essere Chiesa, insieme alla liturgia, insieme appunto all'Eucaristia. E le prime comunità da sempre, anzi, cioè non le prime, da sempre, perché tuttora è così, l'attività caritativa, l'attenzione verso il povero, verso colui che ha bisogno, è, come dire, una parte fondamentale. Noi abbiamo anche come dire, l'esempio fin dall'inizio all'interno delle comunità cristiane, in cui viene descritto anche negli Atti degli Apostoli che nessuno rimaneva nel bisogno, cioè laddove cioè la distinzione fra ricchi e poveri scompariva perché comunque il bisogno di tutti veniva soddisfatto in qualche modo. E questo però, come dire, la pienezza di questo amore verso il prossimo è nel fatto che io amo, dice ancora Benedetto XVI, io amo in Dio e con Dio anche la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo succede perché nell'incontro con Dio partecipo della stessa novità di Dio e quindi guardo agli uomini. Con lo stesso sguardo di Dio. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi, con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo, Il suo amico è mio amico. E questo non è soltanto un movimento in una direzione, cioè non c'è soltanto io, siccome amo Dio, vivo l'Eucaristia, partecipo quindi del mistero di Dio, allora mi accorgo degli altri, ma è vero anche nel senso opposto. Solo la mia disponibilità ad andare incontro al prossimo, dice sempre Benedetto XVI, solo la mia disponibilità a mostrargli amore mi rende sensibile anche di fronte a Dio. Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e su come Egli mi ama. Ecco quindi che appunto fa questo riferimento poi alle comunità cristiane. All'interno della comunità dei credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa. E con il passare degli anni, con il progressivo diffondersi della Chiesa, l'esercizio della carità si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali, insieme con l'amministrazione dei sacramenti e l'annuncio della parola. Dice ancora Benedetto XVI, praticare l'amore verso le vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati, i bisognosi di ogni genere, appartiene alla sua essenza tanto quanto il servizio dei sacramenti e l'annuncio del Vangelo. E poi fa tutta una serie di esempi che dimostrano come anche nella percezione del mondo pagano, il cristiani, la Chiesa veniva identificata con questa specificità di attenzione verso il prossimo, verso gli altri. Le citazioni sono tante, ma adesso ovviamente potete andarvi a rileggere i punti da 20 a 25 della Deus Caritas Est e trovate questi esempi, queste semplificazioni. Però qui il discorso si allarga proprio come dire, all'attenzione ai bisogni del mondo, delle persone che incontriamo. Qui si entra più diciamo nel merito anche della dottrina sociale della Chiesa, perché appunto da tutto questo movimento di amore nasce poi tutta una serie di conseguenze sociali. L'altra questione è che appunto Gesù non è venuto, Dio non si è incarnato, non ha vissuto la passione e la resurrezione per risolvere i problemi del mondo, ma per salvarci. Ma è salvare ciascuno di noi, ma salvare tutta la nostra persona, non si salva solo l'anima, la risurrezione. Finale è una risurrezione della carne, una risurrezione dei corpi, quindi corpo e anima, tutte e due fanno parte, diciamo, di questo mistero della salvezza ed è per questo anche che storicamente il cristianesimo poi si è sempre interessato alla società. Non c'è una divisione, una distinzione sì, ma non c'è una divisione fra anima e corpo. Sono sempre state giudicate eretiche quelle diciamo, teorie o quelle tesi che o esaltano soltanto l'anima o esaltano soltanto il corpo, oppure considerano il corpo, la realtà fisica, tutta negativa. E questo no, c'è una profonda unità ed è per questo quindi, che ci interessiamo anche di tutti i problemi politici, economici, sociali, tutto quello che insomma siamo chiamati. Siamo chiamati a vivere nella nostra realtà quotidiana, non perché c'è una ricetta diciamo una ricetta che risolve tutti i problemi o che si può trasformare in un partito, in un programma di partito. No, non è questo, ma ci sono dei criteri per cui possiamo affrontare in un modo giusto anche tutti i problemi che ci si parano davanti e che diciamo, cambiano anche a volte nel tempo. Ci sono delle specificità, sicuramente la situazione dei tempi di Gesù non presentava tante complessità come quelle che abbiamo poi trovato dopo la rivoluzione industriale, oggi le sfide che ci pone la rivoluzione tecnologica. In questi giorni si parla tanto di intelligenza artificiale che pone altre grandissime sfide, quindi è ovvio che va sempre tutto aggiornato, anche la riflessione va aggiornata, ma sempre a partire da questo punto, da questa sorgente. L'amore di Dio è l'amore verso tutti gli uomini che ci chiama quindi noi ad amare tutti gli uomini e quindi su questa base poi affrontare tutti i problemi. Nascono da questi tutti i principi anche di solidarietà, per esempio, di giustizia, dove però vanno bene capite le cose. Allora, a proposito di giustizia, ad esempio, è interessante una nota che fa Benedetto XVI perché dice al numero 26 di Deus Caritas Est, fin dall'Ottocento contro l'attività caritativa della Chiesa è stata sollevata un'obiezione, sviluppata poi con insistenza soprattutto dal pensiero marxista. I poveri, si dice, non avrebbero bisogno di opere di carità, bensì di giustizia. Le opere di carità, l'elemosina, in realtà sarebbero per i ricchi un modo di sottrarsi all'instaurazione della giustizia e di acquietare la coscienza, conservando le proprie posizioni e frodando i poveri nei loro diritti. Invece di contribuire attraverso singole opere di carità al mantenimento delle condizioni esistenti, occorrerebbe creare un giusto ordine nel quale tutti ricevano la loro parte dei beni del mondo e quindi non abbiano più bisogno delle opere di carità. Questa argomentazione, dice Benedetto XVI, c'è anche del vero, ma anche non poco di errato, perché sicuramente, dice, riassumo, lo Stato deve poi perseguire la giustizia e un giusto ordine sociale, ma non si può dimenticare alcune verità sull'uomo e sulla società che questa analisi puramente materialistica dimentica. Io credo che l'esempio più grande sia quello dell'opera di Madre Teresa di Calcutta. Anche lei veniva rimproverato il fatto, una delle tante cose che le veniva rimproverata, ma questo sicuramente coglieva un punto che anche fra cattolici è difficile capire, che è questo, cioè lei accompagnava questi moribondi alla morte, non si preoccupava di risolvere il problema della povertà o diciamo come anche trovare sistemi perché non ci fossero questi moribondi o queste situazioni. Lei semplicemente andava, raccoglieva questi moribondi, li portava in questa casa di accoglienza, li lavava, li curava, ma li accompagnava semplicemente alla morte. E poi su questo lei fu anche accusata perché si diceva approfittava di queste situazioni per poi convertire le persone, no? Quindi sappiamo che Madre Teresa è passata attraverso anche delle prove non proprio semplici, proprio anche per queste accuse, ha dovuto subire violenze nelle sue, diciamo, nelle aggressioni, nelle sue opere, ma appunto questo dà l'idea della differenza, della differenza anche dell'amore cristiano. L'amore cristiano guarda anche a quella, certo che bisogna anche occuparsi, chi fa la politica è giusto che si occupi anche dei temi, della giustizia, che quindi, cerchi di risolvere, creare un ordine sociale il più giusto possibile, quindi evitare sperequazioni, evitare situazioni di questa estrema miseria. Ma c'è una dimensione dell'uomo, cioè, che va oltre diciamo, che va oltre anche diciamo, la soddisfazione dei bisogni materiali, che va oltre la questione, della soluzione della povertà materiale. Quello che Madre Teresa ha fatto è ridare dignità alla persona, amare, far sentire la persona amata, esattamente come Dio ama ciascuno di noi. E a questo proposito, Benedetto XVI spiega due questioni da puntualizzare proprio davanti a questa obiezione che viene fatta. Per definire più accuratamente la relazione tra il necessario impegno per la giustizia e il servizio della carità, bisogna notare due fondamentali situazioni di fatto. Cioè, il primo è che il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica. La giustizia è sicuramente lo scopo e quindi anche la misura intrinseca di ogni politica. Però quando si affronta il tema della giustizia, bisogna anche dire che cos'è la giustizia, perché a base di giustizia, ma cosa intendiamo noi per giustizia? La ragione, per poter operare rettamente, deve sempre essere purificata, perché il suo accecamento etico derivante dal prevalere dell'interesse e del potere che l'abbagliano è un pericolo mai totalmente eliminabile. Cioè, non dobbiamo dimenticare che c'è il peccato originale, quindi la ragione, quindi il modo di affrontare i problemi, va sempre purificato e la Chiesa serve a questo, la fede serve a questo. Dice, in questo punto politica e fede si toccano. La fede permette alla ragione di svolgere in modo migliore il suo compito e di vedere meglio ciò che le è proprio. Quindi la dottrina sociale della Chiesa argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano. Cioè, se Dio ci ha amati, ma perché ci ha creati, dal suo amore ci ha creati in un certo modo, quindi con un certo ordine, tutto il creato è secondo un certo ordine, ed è questo ordine che noi dobbiamo rispettare, che la ragione deve rispettare. La giustizia è il rispetto di quest'ordine naturale. E quindi diciamo, il destino, l'obiettivo a cui ordiniamo ogni decisione politica. Quindi la Chiesa non ha un progetto politico in sé, non deve realizzare lei la società giusta, non si mette al posto dello Stato, ma ha questo aspetto dell'indicare, del purificare la ragione da una parte. Il secondo aspetto è che l'amore, la caritas, sarà sempre necessario anche nella società più giusta. Non c'è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto, sempre ci sarà solitudine, sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale. E c'è bisogno perciò dell'amorevole dedizione personale. Perché l'uomo non è soltanto fatto di materia, l'uomo appunto ha una dimensione trascendente. L'uomo ha bisogno di amore. In questo momento, allora, abbiamo già raggiunto i 35 minuti, facciamo una pausa e poi entriamo, diciamo, nella concretizzazione di alcuni principi di dottrina sociale della Chiesa che derivano proprio da questa lunga introduzione che ho fatto. Questa riflessione che dicevo appunto nasce tutto dall'amore di Dio per noi che viene in qualche modo fissato in questo sacrificio della croce di Gesù, che è legato poi all'Eucaristia che ci fa partecipare a questa dinamica divina e quindi il comandamento come Dio ci ha amato, così noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri, questo amore per il prossimo. Appunto, dicevo, qui sta il fondamento anche dell'impegno sociale, dell'impegno per la giustizia, l'impegno per mantenere e stabilire l'ordine naturale voluto da Dio nella creazione. Questo riguarda ogni ambito, perché la salvezza, che è lo scopo fondamentale di Gesù, dell'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù, è appunto la salvezza di ciascuno di noi e di tutti gli uomini. E proprio questo cambia il modo quindi con cui noi guardiamo agli altri uomini e quindi al rapporto fra tutti noi. Dicevo che tutto questo è la fonte poi di tutti i principi che troviamo, diciamo, i principi di dottrina sociale, che poi troviamo riassunti in questo compendio di dottrina sociale della Chiesa che fu appunto chiesto di fare da Giovanni Paolo II per poter, diciamo, sintetizzare e offrire a tutti la possibilità di avere in un corpo organico quella che è la ricchezza anche del pensiero sociale della Chiesa, che, ripeto, parte sempre dal punto centrale che è l'amore di Dio per noi, l'amore di Gesù. Questo compendio è stato poi fatto nel 2004. Io prima ho citato a lungo l'enciclica Deus Caritas Est, che è successiva, proprio perché, come dire, è comunque in continuità e chiarisce alcune questioni fondamentali. Ma quindi quali sono le conseguenze dal punto di vista sociale di questo approccio? Di questo fondamento dell'amore. E intanto il primo è proprio la dignità della persona umana. Tutto si gioca intorno alla dignità della persona umana. Proprio perché siamo immagine e somiglianza di Dio, abbiamo una dignità incomparabile, una intangibilità della nostra vita, qualcosa quindi che gli stati, i governi devono sempre rispettare, quindi la libertà della persona, che è la stessa libertà che Dio ci ha donato, perché anche qua l'amore, Dio ci chiede l'amore, chiede come dire, ricambiamo questo suo amore, ma ce lo chiede nella libertà, punta sulla nostra libertà. Quindi è una libertà che può anche essere giocata male e diventare invece come dire, una negazione di Dio, ma Dio vuole essere amato in modo libero e questa libertà è parte fondamentale della dignità dell'uomo. E quindi su questo si fondano tutta una serie di attributi che si devono dare all'uomo, che poi a sua volta sono dei diritti, diritti che sono legati proprio alla dignità che l'uomo ha e che quindi devono essere riconosciuti da qualsiasi stato, da qualsiasi comunità. Nell'enciclica Centesimus Annus, Giovanni Paolo II ha elencato, ha sintetizzato un po' tutti questi diritti. E allora sono il diritto alla vita, è il primo, di cui è parte integrante, scusate, parte integrante, il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati. Questa frase molto chiara, che per esempio giudica tutta la questione attualissima dell'utero in affitto. Del diritto alla vita è parte integrante il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati. Non si può strappare un figlio a una madre, anche se c'è un contratto precedente. Il diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente morale favorevole allo sviluppo della propria personalità. Vuol dire quindi una famiglia unita in un ambiente morale favorevole allo sviluppo della propria personalità indica anche una, come dire, una famiglia che è secondo l'ordine naturale. L'ordine naturale è quello di una famiglia, da una coppia composta da un uomo e una donna che nel matrimonio poi si aprono alla vita. Non c'è spazio per altre forme di famiglia. E anche quando si parla di famiglia unita, implica che il divorzio è un male, il divorzio non è secondo l'ordine naturale. Il diritto a maturare la propria intelligenza e la propria libertà nella ricerca e nella conoscenza della verità. Quindi questo diritto a perseguire la verità, e qui c'è anche il riferimento alla libertà religiosa, che è, come dire, è la massima espressione di questo. Di questa ricerca e conoscenza della verità. E poi il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i beni della terra e a ricavare da esso il sostentamento proprio e dei propri cari. E qui entra il principio della proprietà privata, del lavoro, quindi come e quindi anche dell'attività personale come possibilità di sostentamento della famiglia. Il diritto a fondare liberamente una famiglia e ad accogliere ed educare i figli esercitando responsabilmente la propria sessualità. Torniamo al discorso quindi su quali sono i fondamenti della famiglia e poi appunto generare nuova vita. E poi fonte e sintesi di questi diritti. Dice sempre Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus, fonte e sintesi di questi diritti è in un certo senso la libertà religiosa, intesa come diritto a vivere nella verità della propria fede e in conformità alla trascendente dignità della propria persona. Perché bisogna sempre ricordare, appunto, che per quanto vediamo soprattutto lo Stato moderno in tutte le sue forme cerchi di ridurre o comunque opera una riduzione dell'uomo a una serie di bisogni materiali, è fondamentale che invece venga riconosciuta questa dimensione trascendentale che è fondamento anche della dignità della persona. Il primo diritto ad essere enunciato in questo elenco ci ricorda il compendio di dottrina sociale della Chiesa al numero 155, è il diritto alla vita dal concepimento fino al suo esito naturale. Questo condiziona l'esercizio di ogni altro diritto e comporta in particolare l'illiceità di ogni forma di aborto procurato e di eutanasia. Capite quindi come cioè come questi temi che a volte vengono pensati come una posizione ideologica della Chiesa sull'aborto e l'eutanasia, ma queste sono emanazione diretta di quello che è la rivelazione di Dio come nell'incarnazione, nella passione, morte e risurrezione. Poi ovviamente ci sono tanti diritti, ma ci sono poi una serie però di principi che sono stati formulati dalla dottrina sociale della Chiesa, che adesso almeno alcuni vanno almeno accennati perché sono, diciamo, fondamentali. Noi abbiamo visto quindi tutto il tema della dignità umana e quindi del diritto alla vita, alla famiglia, questo anche il diritto all'educazione, che tra l'altro poi Benedetto XVI definì proprio i principi non negoziabili, proprio perché essendo legati alla dignità stessa della persona, alla natura della persona, non possono essere poi soggetti a un negoziato per comprometterli, cioè discutiamo magari, non so, dell'aborto fino a qualche settimana, in modo, ecco, ci mettiamo d'accordo con altri che la pensano in modo completamente diverso. No, è di fronte a quello che è un ordine stabilito da Dio, che per questo amore a noi, perché ci ha fatto in un certo modo, strutturati in un certo modo, ha dato la vita sopportando su di sé delle sofferenze estreme che nessun altro può sopportare, cioè, non possiamo noi, ricordate la frase iniziale che hanno citato di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, non possiamo girarci, tradirla, per metterci d'accordo con qualcun altro per evitare qualche molestia, no? Dice Sant'Alfonso. Quindi, però, ci sono accanto a questi diritti che sono appunto parte proprio della dignità umana, quindi sono diritti umani fondamentali, non sono negoziabili, cioè sulla vita non si può stare a discutere, non c'è nessun compromesso da trovare anche sull'eutanasia. Cioè, oggi si cercano di trovare dei sistemi per giustificare che in fondo in alcuni casi non si può parlare di eutanasia, ma forse è semplicemente diciamo un modo per accompagnare naturalmente, insomma, poi si cercano tutta una serie di frasi o di espressioni che confondono su quello che è il vero significato, anche quando si parla di testamento biologico, come se fossimo noi a decidere in certe situazioni cosa fare, laddove c'è in ballo proprio la vita, quindi non se curarsi in un modo o in un altro, che è più che lecito, se rifiutare un certo tipo di terapia o meno, ma è proprio decidere quando morire. È questo che appunto non può essere negoziato in nessun modo. Quindi questi sono comunque i principi fondamentali che attengono proprio alla natura dell'uomo e alla sua dignità come immagine, in quanto immagine e somiglianza di Dio. Poi ci sono tutta una serie di principi che comunque discendono da quello che abbiamo detto finora, ma che poi possono essere applicati anche con politiche diverse, però sempre avendo presente di cosa si tratta. E il primo è sicuramente il principio del bene comune, che è peraltro un principio molte volte, diciamo, equivocato. Si dice bene comune, poi ognuno pensa il bene comune come vuole. Vediamo un attimo come lo definisce la dottrina sociale della Chiesa. Al numero 164 del compendio troviamo scritto che intanto questo viene dalla dignità, unità e uguaglianza di tutte le persone. Ma il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno, è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. Quindi il bene comune, intanto, non è appunto la somma di beni particolari, ma è appunto questo bene che riguarda tutti noi e ciascuno di noi, quindi che è ordinato allo scopo per cui Dio ci ha creati. Quindi, ad esempio, difendere la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è questa parte del bene comune, perché non è il bene mio personale che credo nella famiglia e non è il bene di un altro che invece crede nel divorzio. Il bene comune è tutto ciò che è ordinato a questa, diciamo, a quello che è il disegno di Dio. È il bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Quindi non si può scindere, non può essere un qualcosa che per qualcuno sì e per qualcun altro no, per qualcuno il bene è una cosa e per qualcuno il bene è un'altra. Non parliamo di beni semplicemente materiali, ma parliamo del bene, appunto, che riguarda tutti. Le esigenze del bene comune, dice ancora il compendio al numero 166, derivano dalle condizioni sociali di ogni epoca e sono strettamente connesse al rispetto e alla promozione integrale della persona e dei suoi diritti fondamentali. Quindi, è appunto legato, come dicevo, a quello che è il bene della persona. Quindi, se il bene della persona è il diritto alla vita, è il diritto alla famiglia, come l'abbiamo prima sentito, ecco, non è che poi allora può esserci un bene comune che è sganciato da questo. A volte, appunto, si danno altre accezioni del bene comune, ma insomma, questo. Ecco, poi altri. Tenete sempre il principio di sussidiarietà, che è un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa. Quindi c'è la sussidiarietà al numero 185 tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa. Ci sono tutta una serie di indicazioni concrete, tra cui appunto dice il principio di sussidiarietà protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e sollecita queste ultime ad aiutare i singoli individui e i corpi intermedi a sviluppare i loro compiti. Questo principio si impone perché ogni persona, famiglia e corpo intermedio ha qualcosa di originale da offrire alla comunità. Cioè, la sussidiarietà indica l'importanza di quelli che sono la persona, la famiglia, i corpi intermedi nel rispondere ai bisogni che incontrano. Lo Stato, quindi le istanze superiori, sono in qualche modo, devono aiutare le famiglie a svolgere il loro compito. Esempio, laddove le famiglie sono in grado di rispondere anche al bisogno di educazione, istruzione, quindi pensiamo alle scuole paritarie o meglio ancora alle scuole parentali, lo Stato deve favorirle, non deve imporre la scuola di Stato, l'insegnamento di Stato, l'istruzione di Stato. È chiaro che lo Stato si interessa di garantire dei livelli di apprendimento, di conoscenza che ogni scuola dovrà avere, ma è chiaro che l'educazione, quindi l'istruzione come parte dell'educazione, è compito anzitutto delle famiglie, quindi devono essere favorite le scuole parentali e anche, nel caso italiano, le scuole paritarie, ma sappiamo che ci sono esperienze all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, di homeschooling, che sono ancora cose diverse dalla scuola parentale, proprio la scuola fatta in casa, quindi la possibilità che i bambini abbiano la possibilità di studiare in casa dai propri genitori o anche qui si hanno poi sussidi, cioè ci sono dei programmi, non è che sono delle cose così campate in aria. Ma è importante che appunto quindi ci siano queste la possibilità che la persona, la famiglia, qualsiasi altro corpo intermedio, quasi anche le associazioni, ma la stessa Chiesa, possano svolgere la loro funzione sociale. Questo è un principio importante. L'altro principio, appunto, è quello della solidarietà, che appunto è più legato direttamente, almeno come, diciamo, come concetto, all'amore verso il prossimo, come no, fin da subito veniva dalla come conseguenza dell'amore di Dio nei nostri confronti. La solidarietà conferisce, siamo al numero 192 del Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa, la solidarietà conferisce particolare risalto all'intrinseca socialità della persona umana, all'uguaglianza di tutti in dignità e diritti, al comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre più convinta unità. Mai come oggi c'è stata una consapevolezza tanto diffusa del legame di interdipendenza tra gli uomini e i popoli che si manifesta a qualsiasi livello. Quindi tutte le nuove relazioni di interdipendenza tra uomini e popoli devono trasformarsi in relazioni tese a una vera e propria solidarietà etico-sociale. Il vertice insuperabile della prospettiva indicata è la vita di Gesù di Nazareth, solidale con l'umanità fino alla morte di croce. E qui torniamo come dire, al punto da cui siamo partiti. Gesù di Nazareth fa risplendere dinanzi agli occhi di tutti gli uomini il nesso tra solidarietà e carità, illuminandone l'intero significato. Alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se stessa, a rivestire le dimensioni specificamente cristiane della gratuità totale, del perdono e della riconciliazione. Allora il prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma diviene la viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l'azione permanente dello Spirito Santo. Egli pertanto deve essere amato, anche se nemico, deve essere amato con lo stesso amore con cui lo ama il Signore, e per lui bisogna essere disposti al sacrificio, anche supremo, dare la vita per i propri fratelli. Pensate, queste parole mettetele in relazione anche alle situazioni di guerra a cui stiamo assistendo, alle immagini terribili che abbiamo visto anche in questi giorni riguardo alla morte in un centro per immigrati in Messico. Capite che la solidarietà è innanzitutto uno sguardo diverso sull'uomo, anche sul nemico. La capacità di perdono, di riconciliazione è, come dire, ne abbiamo parlato in puntate precedenti, è come dire, è fondamentale, senza di questo non c'è la pace, ma affonda proprio nell'essere partecipi di questo sguardo che Dio ha su tutti gli uomini. Non è uno sforzo moralistico, è proprio saper guardare tutti, anche quelli che ci danno fastidio, a cominciare dalla famiglia, a cominciare dai parenti, dagli amici, dalle comunità religiose, dai confratelli, quindi, e via via ad allargare, guardare ogni persona, anche la più molesta, appunto, con gli occhi di Cristo che desidera la salvezza di quella persona, che è morto anche per quella persona, è morto in croce per quella persona. Capite che quello a cui ci chiama la dottrina sociale della Chiesa, e quindi Gesù stesso, è un compito grande, un compito importante, richiede costantemente la nostra conversione, perché siamo lontanissimi da questo sguardo, da questa prospettiva. Ma dobbiamo imparare, dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere, perché la preghiera diventa fondamentale se vogliamo vivere la dottrina sociale della Chiesa per quello che è. E quindi, come dire, io vi auguro, visto che siamo nella Settimana Santa e ormai abbiamo finito il nostro tempo, vi auguro appunto di vivere questi giorni, ma e poi anche tutto il tempo pasquale, con questo desiderio di conversione, di saper corrispondere il più possibile all'amore che Dio ci ha mostrato, appunto, sopportando la morte di croce. Grazie e buona Pasqua a tutti.